Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Aligre FM présente Cappuccino.
Ecco qua, la mia rubrica è finita e passo il microfono all'amico Michelino.
Grazie mille.
Prego, plus, prego.
J'aime bien parce que comme c'était Zucker, on est tous un peu déjà à se dandiner comme ça. Hein, génial, bravo ta programmation, bravo à vous deux. Merci. Avec Raphaël. Spero che tutto va bene. Ça va, la santé,
Oui, il faut dire vite.
Ils sont géniaux ces deux-là parce que c'est vrai qu'ils viennent de loin. On salue d'autant plus Renato qui est venu en métro parce que comme il y a des problèmes d'essence, il est sur la réserve. Donc on fait un appel, si vous avez un jerrycan pour l'aider, ça serait sympa.
Qui c'est qui est venu en métro?
Renato, parce
que en métro, t'as plus d'essence.
Non. Mais non, je suis en réserve pleine.
Mais aussi l'autre jour quand je t'ai téléphoné, j'avais tourné toute la matinée pour trouver l'essence. Mais alors c'était un bazar pour faire un plan, mais un bazar, je dis pas. En plus, je boitais.
Paris, région parisienne, malheureusement.
Mais pareil, d'après le gouvernement, qu'il n'y a que 15% des stations-service qui ont des problèmes.
Ils sont tous à Paris. Ils sont tous à Paris.
Non, ils sont rigolos. On en parlait avec Jean qui est là avec nous. Bonjour, Jean.
Bonjour, et bonjour à tous les ascoltateurs et di Cappuccino.
Et alors, donc, on en parlait un peu en antenne. On se disait plus à l'antenne, ils disent non, mais restez calme, vous inquiétez pas, c'est pas une pénurie et tout. Et plus. Et quand ils ont fini de dire ça, il y a 30 000 voitures qui vont directement à la station service parce qu'ils savent que c'est tout le contraire, quoi. Donc, voilà, c'est très rigolo, la communication. Juste pour terminer avec ça aussi, je sais pas si vous avez entendu sûrement, forcément, depuis 15 jours, on entend que ça, qu'il faut baisser la température, faut faire ceci, faire cela. Mais on nous prend, mais pour qui? Mais franchement, Jean, est-ce que toi, avant, quand dans ton pavillon, tu mettais tout à fond
Toujours, oui. Moi, toujours. Moi, au minimum 35 degrés.
35 degrés, toujours. Il était à moitié à poil dans son jardin et tout. Bon,
ça me coûtait une fortune en chauffage, mais bon, j'avais chaud.
À l'époque, il était gratuit, pratiquement, l'électricité et le gaz.
Ça coûtait rien.
Voilà. Donc, mais c'est du n'importe quoi. On nous infantilise, mais c'est hallucinant. Les gens, comme si ils avaient besoin de tous ces conseils.
Lire les pages et faire des heures d'écoute.
Et voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Ah oui, là, si vous écoutez là depuis deux jours aussi les télés d'information, c'est le pont qui relie la Crimée à l'Ukraine a sauté, boum, boum, boum. Et on dirait qu'il a sauté 30 000 fois parce que chaque fois tu vois les mêmes images. Donc c'est-à-dire, bon voilà, c'est un petit clin d'œil.
Il y a une seule radio à écouter, c'est Aligre FM.
Ah bah, surtout le dimanche matin, on le dit toujours. Voilà, vous êtes voilà,
surtout le dimanche matin.
Voilà, à quelle heure déjà?
8h, 11h.
Ah,
8h, 11h.
Et ça, c'est grâce à la belle de
Cadix.
Voilà, qu'on embrasse très fort. Voilà, allez, on va donner un peu le programme de ce cappuccino numéro 3695. Alors, des spaghetti alle vongole, prosciutto con mozza et tiramisu, va bene?
Tu veux.
D'accord. Alors, notre invité est aussi goûteux que tous ces bons plats italiens. C'est monsieur Fabio Civitelli, il famos dessinateur de la bande dessinée Tex Willer, en direct d'Arez dans quelques minutes vers les 9h45. Buon appetito a tutti en dégustant cette énième, comme il dit toujours Raphaël, émission de Cappuccino pour vous. Alors, vous avez compris, on va parler de bande dessinée. On va mettre à l'honneur la bande dessinée italienne avec Fabio Civitelli. On vous donnera une petite bio, on vous expliquera qui il est. Et vous verrez que c'est quelqu'un qui est très important dans la BD italienne et quelqu'un que... On a découvert grâce à Jean, on en parlera tout de suite. La musique va être justement une musique qui va correspondre pendant toute cette émission.
C'est le thème, oui. C'est le thème général.
Voilà, de texte. Enfin, ça, c'est des choses extraordinaires que tu as trouvées, des pépites, des spots de texte de la télé des années 50, 60 et 70. Donc, on va écouter ça de maintenant jusqu'à 10h30. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et là, on va commencer tout de suite avec... Justement, pour se mettre dans l'ambiance, Francesco De Gregori qui nous chante justement Buffalo Bill.
Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. Tra bufalo e locomotiva, la differenza salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere. Ora ti voglio dire, c'è chi uccide per rubare e c'è chi uccide per amore. Il cacciatore uccide sempre per giocare. Io uccidevo per essere il migliore. Mio padre guardiano di mucche, mia madre una contadina. Io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembran pochi. Poi ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi ricordo infatti un pomeriggio triste. Io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo. Mi presentarono i miei 50 anni e un contratto col circo face bene a girare l'Europa. E firmai col mio nome, firmai, e il mio nome era Buffalo Bill.
Vous êtes à l'écoute de Cappuccino sur le 93.1, le téléphone, le 01 40 24 29 29. On rappelle que vous pouvez nous écouter soit sur l'AFM, soit sur le DAB, soit sur Internet. Alors on sait qu'en ce moment, on a un petit peu de vous comme ça. Hein.
Et au téléphone, excuse-moi, mais moi, j'étais à Menton, par téléphone, Radio Aligre, Cappuccino, direct, et je l'ai eu à Menton il y a un mois.
Ah oui, sur Internet, il n'y a aucun problème. On nous capte très bien partout.
Au téléphone, portable.
Sur le portable, tout à fait, voilà. Donc, on vous souhaite un bon réveil, plein de bonnes choses. Donc, on est avec Jean Mazessi, Buongiorno di nuovo.
Buongiorno di nuovo.
Ça va?
Si, très bien.
Depuis
très
tout à l'heure, ça va, c'est toujours pareil.
Toujours, bon, très bien.
Très bien. Alors, l'invité qu'on va avoir dans quelques minutes, c'est grâce à toi qu'on l'a eu, puisque, en fait, moi, j'avoue, hein, je connaissais pas trop les bandes dessinées italiennes, i fumetti, come si dice, non? Et toi, tu es très passionné par toutes ces bandes dessinées qui marchent très très bien encore en italien actuellement, mais on se rappelle que dans les années effectivement 50, 60, 70 en Italie, c'était vraiment quelque chose qui...
Tout le monde lisait des fumetti, hein, les enfants, les bambini, hein, c'était la première chose qu'on faisait, c'est de se passer les fumetti les uns les autres. Hein.
Alors, on mettra une photo parce que tu nous as fait voir, là on ne peut pas le voir, mais on vous le mettra sur la page Facebook ou sur le site, une photo de comment était un fumetti dans les années 50, non ?
Oui, c'est ce qu'on appelait i fumetti à striche. À striche, c'est-à-dire c'était une petite bande, et puis c'était juste une petite bande horizontale, et puis les images se côtoyaient les unes aux autres, en fait, tout simplement.
C'était tout petit, hein, si, oui. Ça faisait la moitié d'une bande dessinée actuelle. Alors peut-être parce que c'était un problème de papier, peut-être, hein, qui
coûtait
cher. Oui,
il y avait manque de papier. Et ça coûtait 20 lire.
20 lire, d'accord. Voilà. Alors, c'est grâce à toi donc on va avoir cet invité Fabio Civitelli. Parce qu'en fait, un jour, tu m'as envoyé sur Internet un petit article en me disant « Tu as vu que Fabio Civitelli, il est de Locignano ?» Ah sì, io non lo sapevo, tu vois.
No, ma tu non sai dove sia Lucignano.
No, Lucignano, ma no, ce n'è diverso, ce n'è tre in Italia. Sì, vabbè, Lucignano in Val di Chiana.
E pourtant Lucignano c'est tout petit, hein.
Oui, oui,
comment t'as fait à ne pas le reconnaître?
Eh ben oui, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, alors dis donc, s'il y a quelqu'un qui est très intéressant et qui peut faire une belle émission avec nous, je vais le contacter. C'est ce que j'ai fait cet été. Et très gentiment, il a dit, bien sûr, je veux bien faire une émission avec vous sur les fumetti italien, sur les bandes dessinées que sûrement tous ceux qui nous écoutent ont lu quand ils étaient jeunes, entre l'âge de pratiquement 5-7 ans et puis jusqu'à 90 ans.
Et encore maintenant, en Italie, quand tu vas dans les édicoles, tu as plein de fumetti, hein, contrairement à ce qu'on peut trouver en France, où il y en a beaucoup moins.
Oui. D'ailleurs, il nous expliquera avec un peu la différence, Fabio, c'est qu'en France, on est plutôt sur les bandes dessinées cartonnées,
oui, tout à fait,
que les bandes dessinées qu'on lit comme ça toutes les semaines. C'est un petit peu différent, c'est une autre façon de faire. Alors, une bio rapide de Fabio Civitelli, qui est né dans la province d'Arezzo, donc à Lucignano. Fabio Civitelli a commencé à se faire les dents dans les studios de Graziano Riga en dessinant Lady Lust en 74. À partir de 1977, il travaille pour l'univers, réalisant entre autres la série Docteur Salomon, après une brève expérience avec les personnages de Marvel, l'homme araignée et les quatre fantastiques. Civitelli commence à travailler pour Sergio Bonelli Editor. Il dessine en 83 Après-midi cubain, publié par Orient Express. Puis il passe en 84 au personnage de Tex, dont il est l'un des dessinateurs les plus appréciés et les plus incisifs. En 2007, on lui confie la réalisation des célébrations des 60 ans du personnage de Tex sur les chantiers des souvenirs, publié en 2008. À partir de ce moment, il est devenu le protagoniste de nombreuses initiatives éditoriales et culturelles qui l'ont fait connaître tant en Italie qu'à l'étranger. En novembre 2010, avec la collaboration de Burattini, le volume 2 de mon texte « La balade de l'Ouest » de Civitelli et Verger, une collection spéciale de 90 dessins inédits et publiés en 500 exemplaires. En 2012, il publie également un volume de la série « Texoni, la balade du mort » sur le scénario de Mauro Bozzelli. Au cours de la même période, il commence à se consacrer à la peinture avec des tableaux à sujet texien réalisés avec la technique du noir et blanc. En avril 2014, il commence sur la série Dylan Dog avec le récit Les Racines du Mal. Enfin, en 2021, une histoire sur le retour de Mephisto sur 6 albums sort dans la série régulière où les 3 premiers sont dessinés par les frères Chestaro, mais par lui pour les 3 suivantes qui termineront la saga. Alors, on va l'appeler au téléphone, mais en attendant, on va faire une pause musicale toujours Bien sûr, sur ce thème des fumetti.
Oui, on va voir une chanson qui est... allez, on reste sur le thème des textes, qui s'appelle La balade des textes, qui est sortie en 1980. Voilà.
I nervi hanno d'acciaio, sono quattro eroi.
Ti ricordi quel giorno, ti ricordi quel giorno che l'hai visto, era evaso. Crudeltà e pazzia, misti un po' di magia e chi mai l'avrebbe preso. Ma mi hai visto come il male, le ingiustizie e le angherie, non ho scampo di fronte a te. Scampo di fronte a te.
Nous sommes en direct d'Arez avec Fabio Civitelli qui a bien voulu faire cette interview avec nous. Et on est très content parce que en fait ça a été un peu tout à fait par hasard que comme je vous l'ai dit tout à l'heure que j'ai découvert qu'il était de la même du même petit village que nous, hein, Lucignano. Et c'est très sympa grâce à Jean Mazzesi qui est avec nous. Ciao signor Civitelli, come stai?
Buongiorno, molto bene, grazie Michel, grazie.
Grazie a lei, molto simpatico alle 9.49 di fare un'intervista così. Voi siete ad Arezzo, eh?
Sì, io sono nel mio studio, davanti ho le tavole della nuova storia a cui sto lavorando, e anche oggi lavorerò un po', perché ieri abbiamo fatto una festa per presentare l'ultima storia di Mefisto, che è appena uscita, con la conclusione del ciclo, e quindi sono venuti degli amici, abbiamo fatto una presentazione e non ho lavorato niente, oggi lavorerò un po'.
Ah, sì, sì, poi ne abbiamo parlato nella biografia di questa famosa sei libri su Mefisto.
Sette libri. Sette.
Sì, 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 ce ne sei.
Sette,
ormai ce ne sette, d'accordo, va bene, forse ci sarà anche otto, chissà, sempre di più.
Ma non credo, perché Boselli, lo scrittore, ha voluto mettere un po' la parola fine a questa lunga saga che va avanti da 70 anni, su questo Mefisto e il cattivo principale di Tex, si è lasciata aperta una porta per fare un'altra storia magari sul figlio di Mefisto, Yama, ma vedremo, quello se ne parlerà tra 10 anni forse.
Allora, prima di parlare del suo mestiere, forse della sua passione, parliamo un po' della sua gioventù, come è andata a Lucignano, come mai che lei è diventato dessinatore, come è successo un po' questa storia?
Allora si può partire proprio dall'inizio. Io vivevo a Lucignano, appunto, che è il paese che tu ben conosci.
Sì.
Mio padre aveva un camion, era un autotrasportatore, e quindi era sempre fuori casa. Mia madre era sola, e per tenermi buono quando doveva fare altre cose mi dava tanti fogli bianchi e tante matite. E io ho cominciato a disegnare, che ero molto piccolo, e non ho più finito, non ho più smesso.
E poi devo dire,
a quei tempi tutti i ragazzi leggevano i fumetti.
Sì, 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 sì.
Il mio fumetto preferito era Tex, chiaramente. E quindi ammiravo i disegni del grande Galep, i gallettini, e volevo disegnare, per cui disegnavo tanto. A un certo punto ho cominciato a mandare i miei disegni a vari editori, e uno di questi ha trovato qualcosa di buono in questi disegni, era il titolare di uno studio, lo studio Riga di Milano, e ho cominciato a lavorare per lui, che era ancora molto giovane, avevo 19 anni.
Ecco, è così che è andata via a fare questo, è piuttosto una passione che un mestiere, no?
È una passione che si è tramutata in un mestiere. Non lo dire al mio editore, ma io avrei potuto fare questo lavoro anche senza essere pagato.
Ah, no, non si dice.
Però non lo dire.
Sì, 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 sì. Si vede, perché ha detto che oggi sicuramente siamo domenica e lei sarà al lavoro a disegnare, vuol dire che c'è una passione.
Sì, un po' sì. Sì, perché ho lasciato in sospeso una pagina e la voglio finire. Tra l'altro di una nuova storia che uscirà fra circa 2 anni.
D'accordo. Allora, siamo con Jean Mazessi, che è lui, infatti, che mi ha fatto scoprire che lei era di Lucignano, e che così ho fatto tutto per così questa trasmissione c'è oggi. E lui le texte ce le ha quasi tutti, e lui legge Rodeo, legge tante fumetti, e lui ha delle domande a fare anche lui sulla sua passione.
Sì, buongiorno signore Civitelli, un grande piacere.
Buongiorno.
Una domanda: quando ero bambino io leggevo il Capitano Mickey e il Grande Black, ma Tex mi sembrava più per i grandi. Era la stessa cosa per voi, vedere un Tex più serio?
Sì, esatto, era per quello che mi piaceva. Anch'io leggevo Grande Black e Capitano Mickey e Tex. Però Tex mi piaceva proprio perché era destinato a un pubblico più di adulti, e quindi io per esempio non sopportavo Capitan Mickey, in cui era una storia un po' troppo da bambini. Per esempio Capitan Mickey sparava e faceva saltare sempre le pistole di mano, ma nessuno veniva ferito, nessuno veniva ucciso.
Sì, è vero, è proprio così.
Di Tex, i cattivi morivano quasi tutti. E mi piaceva di più. Poi mi piacevano molto i disegni del grande Aurelio Gallettini,
sì.
È stato uno dei miei maestri, insieme a Giovanni Ticci, quando poi ho cominciato a lavorare a Tex. Però devi sapere che io non volevo fare fumetto western. Io lavoravo in Bonelli a Mister No, che era la storia di un pilota di aereo, quindi un fumetto quasi contemporaneo e mi piaceva molto. Me lo chiese proprio Sergio Bonelli di provare a disegnare Tex. Io però non avevo mai disegnato western, e per cui mi trovai un po' in difficoltà e alla fine mi appoggiai a Regia Gallettini, ai suoi disegni, a quelli del grande Giovanni Ticci, che sono stati i miei maestri. Ho cominciato copiando loro e poi piano piano ho sviluppato un mio stile.
Allora, facciamo un po' di musica, mettiamo un po' di musica che ha scelto Jean Mazzesi, e lì ci propose una canzone di Bobby Solo.
Sì, la canzone del film Le train sifflera trois fois in francese, che si chiamava in italiano Mezzogiorno di fuoco. È un film di 52, del 52.
Ci ritroviamo fra 2-3 minuti. A subito.
Perfetto, a dopo.
Amore, amore, se mi vuoi bene, non mi lasciare più. Perciò in quest'attimo fatale, no, non partire. Non so il destino che mi attende, ma devo andarlo ad affrontare. Non vedi l'ansia che mi prende, qualunque sia la sorte mia, tu non mi devi abbandonare. Sento già il tempo che cammina, sento che l'ora si avvicina e la gran mano del destino appar su nel cielo. Vado a parlare con la morte ed il mio cuor sarà più forte, se così solo non mi lascerai e saprai aspettare. Amore, amor, se mi vuoi bene, non mi devi abbandonare. Potremo vivere sempre insieme, qualunque sia la sorte mia, tu non mi devi abbandonare. Resta qui, dolce amore, a sperare, sognare.
Tex Willer è audace. Tex Willer è un fuorilegge. Tex Willer raddoppia con la nuova e assolutamente inedita serie a fumetti che vi aspetta ogni mese. L'imperdibile numero 1 a novembre in edicola.
A novembre ci sarà un nuovo Tex, signor Fabio Civitel. Sicuramente ogni mese c'è il Tex, no? Buongiorno di nuovo, signor Civitelli.
L'ultimo album di Mefisto ha tratto in inganno molti lettori, perché c'era scritto il trionfo di Mefisto. Quindi molti pensavano che Mefisto avrebbe vinto, Tex sarebbe morto e quindi la testata Tex non ci sarebbe stata più. Mi sembra un po' esagerato.
Sì, Tex.
Ci sarà di nuovo, naturalmente, e ci stiamo avvicinando anche ai 75 anni di Tex, che saranno l'anno prossimo. Ci sarà una storia speciale disegnata dal grande Claudio Villa. E poi stiamo già pensando al numero 800 di Tex, che sarà nel 2027. Mm-mm. Quindi noi pensiamo molto al futuro anche. Devi pensare che una testata come Tex, che ha tante pubblicazioni mensili e poi speciali, va programmata con molto tempo di anticipo.
Sì, sì,
quindi non può pensare al mese prossimo, dobbiamo programmare i prossimi 3, 4, 5 anni. E quindi io ho già una storia che uscirà fra 2 anni, e si sta pensando a quella che uscirà fra 4 anni.
Madonna.
Ho una domanda un po' tecnica. Come fate a rendere così facile la lettura e trasmettere ai lettori gli stati d'animo dei personaggi?
Allora, questa è la parte forse più difficile, perché come hai visto quando sei venuto a trovarmi, io guardo molto alla leggibilità dei disegni, cioè il disegno deve essere subito comprensibile. Per assurdo la storia si può leggere anche senza leggere le parole, si deve capire lo stesso quello che succede. Quindi il compito di un buon disegnatore è strutturare e disegnare le vignette in modo che siano subito comprensibili. Non si può pensare solo a far vedere la nostra bravura senza pensare al lettore, capito? Quindi io cerco di avere uno stile chiaro, limpido, subito comprensibile, in modo che il lettore non faccia fatica a leggere la storia.
Ma il disegno dei movimenti, gli atteggiamenti dei personaggi, le vostre fonti di ispirazione sono la fotografia? Quali sono i documenti che tu utilizzi?
Allora, io sono appassionato di fotografia e mi ha dato molto soprattutto nello studio della luce. Quegli effetti di luce che vedi, i cieli tempestosi, le ombre sul volto di Tex, vengono da una frequentazione importante della fotografia, sia fotografie che faccio io, sia foto di grandi autori. Uno dei miei autori preferiti è Cartier-Bresson, che in Francia è conosciuto, che è un autore che mi ha ispirato molto come fotografo. Però tanta parte dell'ispirazione viene dal cinema western. Una volta cercavamo sulle riviste di cinema fotografie di attori, scene dei film. Adesso è più facile perché con il computer possiamo anche bloccare delle immagini di un film e stamparle, quindi avere del materiale su cui poter lavorare.
Io leggo un po' di fumetti e prima di conoscere leggeva e faceva attento alla storia, ma non tanto al disegno. E ormai da quando sono andato da lei a vedere come lei fa a disegnare, ho un uoco nuovo sui disegni e vedo che è veramente, ma per me è molto più lavorato che forse la storia, è una cosa incredibile, i disegni che c'è, è quasi è un capolavoro, ogni vignetta è un capolavoro, no?
Ti ringrazio Michele.
No, ma è vero.
Tutti noi autori di Tex veniamo scelti anche per un certo stile di disegno che sia adatto al personaggio e sono tutti autori che sanno raccontare bene, sanno creare una bella atmosfera western. Cioè arrivare a Tex devi sapere che per un disegnatore italiano è come essere chiamato a giocare per un calciatore nella Juventus o nella Nazionale.
Sì, quindi.
È il massimo per un disegnatore italiano. Poi ci sono anche autori italiani che lavorano per il mercato francese anche, per esempio, o per il mercato degli Stati Uniti per dei supereroi. Gli italiani si stanno facendo conoscere molto bene anche all'estero, perché abbiamo tanti disegnatori molto bravi.
Sì, anche io leggo un po' il Topolino, il famoso Topolino, Donald, e ci sono tantissimi disegnatori italiani, ce n'è quasi sempre.
In Italia è proprio una scuola Disney dove formano i nuovi disegnatori, quindi abbiamo una bella tradizione nel fumetto. E anche voi francesi, devo dire, piuttosto bravi.
Sì,
io
però è un po'
molto anche il fumetto francese.
Sì. Però la façon de leggere è un po' diverso tra la Francia e l'Italia. Ma ne parleremo dopo una pause musicale ancora, sempre con questa musica che ha scelto Jean.
Questa volta ascoltiamo Adriano Celentano che canta Ringo, una canzone del 66, proprio nella grande epoca del western all'italiana.
E certo, bene, a dopo.
A dopo.
Col colpito a piombo nella schiena, lo vidi steso nel deserto che respirava come un morto. Scattò brillando la mia lama e la pallottola levai e la sporca vita gli salvai a quel Ringo.
Ringo, Ringo.
Per tanto tempo l'ho curato finché un giorno mosse un dito e lo infilò nella pistolaccia e a 100 metri ti coglieva persino un acino di uvaccia. Così capii che era guarito quel dito.
Ringo, Ringo.
Un giorno poi ci dividemmo diverse strade, ci scegliemmo, io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò quel Ringo.
Ringo.
Sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente il suo destino riattraversava il mio cammino, finché una sera di Blue Moon lo vidi entrare nel saloon, quel Ringo.
Ringo, Ringo.
Veloce strassi la mia Colt, lo avevo fatto tante volte, ma lui la colse proprio in pieno, rimase vuota la mia mano. Di fronte a me era spianata la sputacchiera indemoniata, la sputa fuoco
indemoniata.
E quella fu, la gente dice, la sola volta che sorrise. Rimise a posto la pistola e mormorò qualche parola. Restiamo amici, per favore. Del buono aveva nel suo cuore quel Ringo.
Ringo.
Se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo appena fuori, fino a quando colpito a morte stramazzò. Nessuno lacrime versò per Ringo.
Ringo.
West, la gente adesso dice che la mia mano fu veloce, che superò quel pistolero, ma se passate al cimitero nessuno sa chi ce l'ha messa la stella d'oro sulla fossa di Ringo.
La leggenda del West ricomincia la sua grande avventura. Una nuova collezione a colori riparte dalle prime epiche storie dell'inossidabile Ranger. Dal 3 marzo Tex Classic ti aspetta in edicola ogni 14 giorni.
Pronto? Signor Civitelli? Ah, la ligne est peut-être tombée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre chanson. Tu proposes?
I Papa Very Blue, a cavallo con Tex.
Senza fratelli Ordóñez. Che io sia impiccato se gli Ordóñez non ci sono dentro fino al collo in questa faccenda. Buonasera! Zampe al cielo, piccioncini!
Maldizion!
Che vuoi, straniero?
Il mio nome è Tex Wheeler e questa stella vi schiarirà le idee.
Sotto, hermano!
Bastardi!
Buon viaggio all'inferno!
Troppa furia, furfanti!
Maledetto serpente!
Peste!
Sei finito, Ranger!
Dici davvero, amico?
Caramba! Dannazione! Stai per crepare, Ranger!
Sangue del demonio! Ancora pochi secondi e sarei finito all'inferno!
On entend ces petites perles que tu as trouvées, Jean. On est vraiment dans Tex, on est là à lire et on est passionné. On s'imagine qu'on a entre 7 ans et 90 ans et on est toujours aussi passionné par ces bandes dessinées. Bonjour, monsieur Fabio Civitelli. Sei qui con noi?
Bonjour.
Buongiorno di nuovo. Alors, une question de Jean Mazzesi.
Sì, avevo una domanda. Come si svolge il lavoro tra il sceneggiatore e il disegnatore? Perché io pensavo che i due lavoravano nella stessa stanza, però mi sembra che non sia proprio così.
No, assolutamente, anche perché lo scrittore con cui lavoro di solito vive a Milano e io vivo ad Arezzo, e quindi niente. No, in realtà noi facciamo sempre una specie di smart working, abbiamo sempre fatto così. Molti di noi lavorano a casa, quindi il contatto con lo sceneggiatore è un contatto telefonico, o con WhatsApp, oppure soprattutto con il computer, perché lo sceneggiatore mi manda le pagine di sceneggiatura con il computer, via internet. E quindi c'è sempre un discorso molto attento. Per esempio, io lavorando con Mauro Boselli, lo scrittore di questa lunga serie su Mefisto, devi sapere che Mauro Boselli è anche l'editor, il curatore della collana Tex. Per cui lui deve anche controllare il lavoro. Quando io ho fatto un certo numero di pagine a matita, a lapis, io le mando via internet a Boselli, lui le controlla, mi dice se c'è qualcosa da correggere, quindi è molto facile correggere sulla matita, e dopo io faccio la parte a china, perché io lavoro ancora sulla carta. Al contrario dei nuovi disegnatori che lavorano molto in digitale, io sono vecchio e mi piace lavorare sulla carta, con l'inchiostro, con il pennello, proprio con gli strumenti classici del fumetto come si faceva una volta. Però ecco, noi abbiamo un certo grado di feeling, di interazione, perché lavorando da molto tempo con lo scrittore si riesce a capire anche meglio quello che vuole lo scrittore dal disegnatore. Quindi c'è una certa affinità e c'è un modo di lavorare insieme molto facile, perché io so già cosa vuole lo scrittore dal disegnatore, capito?
Per spiegare ai nostri ascoltatori, quanto tempo ci vuole per fare una storia come Il segno di Yama o la saga di Mefisto?
Allora, devi pensare, prima di tutto, forse non tutti i lettori sanno che ogni storia di Tex nasce da un soggetto, cioè da un riassunto in poche pagine di quello che dovrebbe succedere nella storia. Quando il soggetto viene approvato, non è sempre così, non sempre viene approvato, perfino io ho scritto dei soggetti, qualcuno è stato approvato, qualcuno no. E uno fra l'altro verrà pubblicato nell'inverno prossimo, solo come storia, non disegni miei. E quando viene approvato viene fatta la sceneggiatura, cioè si descrive pagina per pagina quello che succede nella pagina, quindi vignetta numero 1, Tex cavalca nella prateria, eccetera, vignetta numero 2, primo piano, eccetera. Quando arriva il disegnatore deve fare questo lavoro di mettere su carta le indicazioni dello scrittore, e questa è la parte più lunga. Mentre uno scrittore in un giorno di lavoro può scrivere anche 10-20 pagine, un disegnatore difficilmente fa più di una pagina al giorno. Io non riesco quasi mai a fare una pagina intera in un giorno di lavoro, per cui devi capire che il disegnatore ci mette tanto tempo. Per fare un solo albo di Tex, che sono 110 pagine, quindi più del doppio di un albo francese, i nostri albi sono molto corposi, hanno tante pagine, ci vuole circa un anno di lavoro, quasi un anno di lavoro. Tu pensa, Michel, che la storia di Mefisto, che sono 4 albi, di cui l'ultimo è anche più lungo perché ha 16 pagine in più, ci sono voluti praticamente 4 anni di lavoro.
Mamma mia, incredibile.
L'ho iniziato nel 2018, l'ho finito nel mese di luglio di quest'anno.
Sì, io quando sono venuto a casa tua ha disegnato un vignette e ho visto che ci voglio molto tempo per fare una sola vignette. Quanto tempo per fare soltanto una vignette?
Beh, poi devi, come hai visto, io ho uno stile che non è molto veloce. Ai lettori piace perché è molto dettagliato, io disegno tutti i particolari dei vestiti, dei cavalli, le armi, sto molto attento anche ai dettagli nelle armi, però è uno stile che non è veloce. Ci sono disegnatori più veloci di me, altri addirittura anche più lenti, quindi io sono più o meno nella media. Però ci vuole tanto tempo, è comunque il lavoro lungo.
Sì, molto.
Ora invece devo dire che in casa editrice mi hanno anche annunciato che presto dovrei fare un albo cosiddetto alla francese.
Alla francese.
Un cartonato con il formato francese, quindi formato grande a colori di 46 o 64 pagine, ancora non so di preciso. Quindi sì, per la prima volta mi proverò a disegnare come un disegnatore francese.
Sì,
la cosa mi è molto stimolante, molto eccitante.
Sì, ma lei non andrà mai in pensione,
No, assolutamente.
Impossibile.
Cioè, non mi fanno,
perché lei non ha già de cose da fare fra 10 anni. Insomma, è una cosa incredibile. È la passione, sì, veramente.
A questo proposito...
lavoriamo anche con passione. Cioè, se io fossi in pensione, disegnerei lo stesso per il gusto mio.
Sì, avevo una
però la casa editrice ha ancora bisogno di me e quindi io sono ben felice di continuare a lavorare, anche perché i lettori me lo chiedono. Ieri ho incontrato 30 lettori miei entusiasti di questa storia di Mefisto che mi chiedevano tutte le storie nuove che devo fare e mi chiedevano di disegnare ancora per loro.
Visto.
Allora, non posso smettere.
Facciamo un'altra pausa di musica avec Claudia Cardinale. Tu as choisi un film des années 70
71, c'est un film avec Brigitte Bardot et en France ça s'appelait Les Pétroleuses et en Italie Les Pistolere. Et Claudio Cardinale qui chante cette chanson in francese.
On se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite.
Elle s'en va sous le soleil ou sous la pluie. Un cheval et un fusil, c'est ça la vie. C'est la vie de la prairie. Quelquefois elle voudrait bien rester au lit. Dormir jusqu'à midi et serrouiller, oublier son vieux fusil. La fille de la prairie, quand descend le soir, rentre à la maison. La fille de la prairie, en robe du soir, n'est plus un garçon. Elle est femme et elle se fait belle, rien que pour celui qui est son amour. Cache leur miel à l'abri du jour. Au matin fini l'amour, elle est partie. Elle a mis son grand chapeau et pris ses bottes et son lasso. Adieu la nuit. Elle s'en va sous le soleil ou sous la pluie. À cheval et au travail, c'est ça la vie, oui, c'est la vie de la prairie. Mais la nuit, elle oubliera le jour fini. Dans les bras de son amour, elle dormira toute la nuit,
Juste Jean, avant de reprendre avec Monsieur Civitelli, en fait, en français, la chanson, c'est pas tout à fait pareil. Alors, c'est un petit peu, mais...
Le texte est différent. Hein. Le texte est complètement différent.
Ouais. Et le rythme aussi. Hein, peut-être le rythme français est un peu plus sur ce...
Un peu plus relevé.
Plus relevé, rythme. Voilà, un peu plus rapide. Voilà. Monsieur Civitelli, ci sei?
Ci sono.
Ecco, perfetto. Una domanda di Jean Masici un po' simpatico, penso che gli piacerà.
Sì, una domanda che per me è molto importante. Preferite lavorare in bianco e nero o a colori?
Allora, io assolutamente preferisco lavorare in bianco e nero. C'è da dire una cosa. Tex è una produzione di grande tiratura e con tante pagine pubblicate, quindi diventa quasi impossibile che il disegnatore riesca a colorare la sua storia. Io ho disegnato storie a colori, ho disegnato il numero 700 di Tex, che come tutti i numeri centenari è un numero a colori, però è stato colorato da un colorista in digitale. Ho disegnato un color Tex, anche quello colorato in digitale, per cui tante pagine per un disegnatore è quasi impossibile realizzarle a colori. Sono riuscito a fare un lavoro tutto mio solo in una storia breve di Tex di recente, che si chiama nella serie Color Tex, una storia di 32 pagine, l'ho disegnata in bianco e nero e poi l'ho colorata tutta in acquarello, in watercolor. E quello è stato molto impegnativo e un lavoro molto lungo, però era solo di 32 pagine, quindi si può fare. Sì, un album intero è quasi impossibile colorarlo ad acquarello o a tempera, perché è un lavoro estremamente lungo e i tempi di lavorazione non lo permettono. Noi dobbiamo comunque avere una certa velocità nella produzione, perché Tex esce tutti i mesi e quindi bisogna ne produrre. Ma sai che solo su Tex abbiamo più di 30 disegnatori.
Perché
si producono tante pagine, non è come un album alla francese, magari ne esce uno ogni sei mesi. Di Tex ne esce praticamente tre ogni mese, fra Tex e Tex Wheeler e gli speciali, Texoni, Almanacchi, eccetera. È come se uscissero tre Tex ogni mese, sono tante, sono centinaia e centinaia di pagine, per cui ci vogliono tanti disegnatori, si preferisce lavorare assolutamente in bianco e nero. Poi ci sono tanti lettori che amano il bianco e nero su Tex, che lo preferiscono al colore, perché poi alcune storie vengono ripubblicate in volume, in volume di grande formato a colori, e tanti lettori dicono: ma mi piaceva di più in bianco e nero, perché il disegnatore, facendo bianco e nero, può calibrare le luci per il bianco e nero, cioè studiare tutto in funzione del bianco e nero. Quando una storia pensata in bianco e nero viene dopo colorata, non sempre il risultato è buono. Per esempio, gli albi francesi sono pensati per essere colorati, mentre gli albi italiani sono pensati per essere in bianco e nero, e quindi quando si va a colorarli il risultato spesso non piace, ecco.
Allora, siamo quasi alla fine della trasmissione e abbiamo una domanda un po' importante anche questo, che si sa che il mondo degli anni 50 non è quello di oggi, e le cose hanno cambiato per le donne, per il fatto della rappresentazione di diverse etnie, e come fate, avete delle indicazioni dall'editore per infatti vedere di mettere forse più donne nelle vostre storie, o più uomini di colore? Come è cambiato questa faccenda?
Allora, in realtà su Tex è stato sempre molto all'avanguardia rispetto anche alla morale comune, per cui Tex è stato il primo nel fumetto italiano e tra i primi al mondo, per esempio, a difendere i pelle rossa dai bianchi. Devi sapere, appunto, nel cinema degli anni 50 i bianchi erano i buoni che portavano la civiltà e per le rosse erano i selvaggi cattivi. Nelle storie di Tex non è mai stato così. Abbiamo i pelle rossa cattivi, abbiamo quelli buoni, abbiamo i bianchi buoni e i bianchi cattivi, e Tex si è sempre schierato dalla parte dei deboli, degli indifesi e dei buoni. A volte sono storie molto importanti di Tex in cui Tex addirittura ha dovuto combattere l'esercito degli Stati Uniti per difendere le tribù degli indiani, e questo già negli anni 50 e 60, Quindi Giovanni Luigi Bonelli, il creatore di Tex, era un autore estremamente all'avanguardia. Quello che facciamo oggi è continuare questa tradizione, rendendola ancora un po' più moderno. Per esempio, oggi ci sono sì forse più donne nelle storie di Tex, anche se lui non avrà una nuova moglie, perché lui è vedovo, però per esempio il figlio ha delle avventure con delle ragazze. Nella serie Tex Wheeler, dove c'è il Tex giovane, e Tex si può innamorare di altre donne, perché non aveva ancora conosciuto quella che sarebbe stata la sua moglie. E quindi abbiamo una certa libertà, ce l'abbiamo. In più rispetto, ecco, l'unica cosa è che non usiamo più dei termini dispregiativi, delle parole un po' brutte, per esempio per le persone di colore o per gli indiani. Una volta si diceva sporco negro, sì, muso di carbone, muso. Oggi non si dice più una cosa del genere. Così come il muso rosso non si dice per gli indiani, si dice per le rossa o i nativi. Quello c'è maggior rispetto per le minoranze. Però è una questione più che altro di sceneggiatura, cioè lo sceneggiatore sta più attento. C'è stata una cosa curiosa, per esempio, c'è stato un periodo in cui l'editore ci disse a noi disegnatori e agli scrittori che Tex fumava troppo e bisognava farlo fumare meno le sigarette, perché era un messaggio che poteva mandare giù. E per un periodo Tex praticamente non ha fumato, adesso raramente, però ogni tanto si accende una sigaretta quando magari si riposa dopo una cavalcata.
Va bene, signor Civitelli, siamo alla fine della trasmissione. Grazie per questa informazione. Penso che sicuramente si farà un'altra trasmissione.
Sì, è stato un grande piacere, proprio, davvero.
Per me, e poi spero, Michel, di rivederci di nuovo in Italia. Quando tornerai in Italia verrai a trovarmi.
Sì, poi tu devi venire a Lucignano, perché anche a Lucignano hanno fatto un'exposition su il tuo lavoro qualche anno fa.
I lucignanesi mi amano, devo dire, sono delle brave persone, hanno degli spazi espositivi anche molto belli, quindi si può fare delle belle mostre.
Avete previsto di venire in Francia a un momento o un altro?
Ma per ora no, devo dire, per ora no. Ho viaggiato, sono stato a Parigi, sono stato in Costa Azzurra, sono stato a Lourdes, sono stato a vedere i castelli della Loira. Alcuni anni fa, quando le mie bambine erano piccole, avevamo il camper e venivamo spesso in Francia. Ora loro sono grandi, hanno la loro vita, siamo rimasti io e mia moglie da soli, viaggiamo un po' meno, devo dire la verità. Però magari se c'è l'occasione di venire a Parigi ti posso chiamare.
Ah, come no, sì, facciamo una bella cosa tutti insieme, con grande piacere. Bene, arrivederci signor Fabio Civitelli.
Arrivederci.
Un saluto a tutti gli amici di Parigi.
A presto, grazie. Ciao.